Samir per Radio Popolare. Yalla, yalla, se è scialla, scialla. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il numero fuori che aspetta, ma è scialla. Il programma è yalla, yalla. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il numero fuori che aspetta, ma è scialla. Quando sei su Radio Popolare.
Le 15 e 2 minuti, yalla yalla Popolare Network, terza ed ultima parte di trasmissione. Come ogni due venerdì riapriamo la Bottega delle Muse, il viaggio di Saul Stucchi, direttore di Alibi Online, tra ristoranti e bookshop dei musei del mondo. Oggi facciamo tappa a Lisbona e visto che è l'ultima puntata prima delle brevissime vacanze natalizie, perché yalla yalla martedì prossimo torna puntuale in onda alle 14 sulle frequenze delle vostre radio, beh, insomma, con Saul negli studi di Milano ci sono mezza squadra di calcio. C'è Claudio, c'è Isotta, c'è Sara. Eccoci qua, ci siete tutti?
Eccoci qua.
Buon pomeriggio.
C'è anche Saul?
Sì, sì, ci sono.
Ciao Saul.
C'è lo studio pieno comunque.
Ecco, dicevamo che facciamo tappa a Lisbona.
Esatto. Purtroppo pochissima atmosfera natalizia, mi spiace deluderti.
Come? Sono venuti tutti in Lisbona, studio, come... io mi immagino già Isotta e Sara con il cappellone da Babbo Natale.
Ah no, qua in studio sì, ma a Lisbona
a
no.
A Lisbona no.
Ah, come, Lisbona no.
Come in tutto il Portogallo e temo in tutta l'Europa orientale e occidentale, una crisi gravissima purtroppo. Quindi luminari ridotti a zero e nessun tipo di gadget natalizio nei bookshops.
A niente di niente.
Niente di niente, purtroppo ragazzi, molte cose belle, molte cose interessanti, ma relativa al Natale purtroppo no, quest'anno è...
Tu mi stai dicendo che da anni andavi in trasferta apposta a visitare i musei sotto Natale.
Portoghesi.
Esatto, cercando di portarti a casa dei gadget che poi riciclavi per il regalo alla zia Mariuccia, invece quest'anno è andata male.
La zia Maria quest'anno rimane asciutta.
Cos'hai visto di bello a Lisbona?
Allora, a Lisbona ho visto tre musei, ho visto quindi i relativi bookshops e dove presenti ristoranti e caffetterie. La città, come dicevo, si sente che sta vivendo un momento piuttosto pesante. In realtà, come in tutte le occasioni di questo tipo, sono situazioni in bianco e nero, quindi negozi molto forniti, luminarie di negozi privati molto appariscenti. Sul pubblico o sui compratori invece si sente quest'area di crisi piuttosto pesante, tanto è vero che, come ho detto, le luminarie nelle piazze sono state quasi completamente abolite. Visitare Lisbona in questo periodo non ci si rende conto che è Natale, un po' perché ha una temperatura molto gradevole che è molto superiore a quella, per dire, di Milano, ma anche perché è proprio quest'area di recessione. Lisbona rimane tuttavia una città molto molto bella, ha questo fiume che sembra già un mare, che già anticipa l'oceano che si apre lì a pochissimi chilometri. È una città davvero da visitare in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento storico.
Ma l'albero di Natale dov'è? In Plaza do Commercio?
Allora, no, in realtà in Plaza do Commercio non c'è praticamente nulla. Superato la porta a pochi metri ci sono queste installazioni moderne che ricordano l'albero, sono dei mini alberelli rossi, e c'è qualcosa un po' più avanti, ma davvero proprio limitatissimo, non si ha l'idea che sia Natale. Però ripeto, Lisbona rimane una città splendida.
Vabbè, partiamo con i musei, che ce n'era uno che interessava molto a Sara.
Allora, i musei che ho visto sono le perle di Lisbona, che secondo me meritano da sole il viaggio. Sono il Gulbenkian, che è questo museo fondazione privata fondato da questo magnate del petrolio, in realtà la sua morte nel 1955. Sono il Museo di Arte Antica, che racchiude la collezione, la pinacoteca più importante del Portogallo, e sono il Monastero do Jerónimos, che è nel...
Era questo, Sara, quello che...
No, era il primo, il Gulbenkian.
E appunto il terzo, il monastero, che è nel quartiere di Belém, vicino
dove
alla...
Dove fanno i pastel.
Esatto, quindi con tappa obbligatoria.
Qui è interessante il quartiere di Belém, poi magari ci dirai se il monastero do Jerónimos è altrettanto interessante.
Sì, 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 è una tappa fondamentale, fa sempre parte di tutti i tour di Lisbona, meritatamente. E come ne fa parte il Gulbenkian? Il Gulbenkian è, secondo me, molto sottovalutato. Io penso che molti turisti stranieri, internazionali, non solo italiani, lo conoscano davvero poco, meno di quello che merita. È un museo invece europeo, ha una collezione di pittura, di reperti archeologici che è, non dico che vale il Louvre, ma vale moltissimi musei di capitali europee. Quindi quello è sicuramente una tappa fondamentale. Ha una caffetteria self-service discreta, diciamo così, che però ha una veranda. Cioè,
fa cagare.
No.
Cioè, no. Discreta con quella faccia lì. Cioè,
non si può vedere il radio. C'è il radio.
Fa cagare, ce n'è.
C'è tantissimo sperimentato anche negli altri musei europei, per cui davvero è onesto, ha prezzi relativamente non troppo economici per lo standard portoghese, che ricordiamo è un filo più basso del nostro, per cui il prezzo che a noi sembra relativamente economico, in realtà per un portoghese già comincia a essere una qualcosa.
Ma di... c'è la cinginia da bere dopo il pasto frugale?
No, io ho bevuto un caffè pessimo a cui ho dato un voto di 1 su 5 perché è davvero una bevanda imbevibile. È un self-service, quindi tipo mensa scolastica o mensa aziendale. Spero che siano tutte cose commestibili, un prezzo relativamente appunto economico. Ha una veranda che a me ricordava quella della Fondazione Bejler a Basilea, quindi architettura novecentesca molto bella. Peccato che la temperatura, nonostante fosse superiore a quella di Milano, era comunque attorno ai 15 gradi, per cui non si poteva usufruirne a metà dicembre.
Lo
shop molto grande, tantissimi libri, perché c'è comunque anche questa casa editrice che pubblica libri relativi proprio alle collezioni del museo. In questo periodo, cioè a metà di dicembre, c'è la fiera del libro, per cui in tutti i musei di Lisbona c'erano moltissimi libri con sconti. C'è davvero di tutto. E poi i gadget che vanno dalle tazzine di caffè. A Lisbona ho notato che ci sono davvero in tutti gli shops che ho visto numerose tazzine di caffè. Probabilmente i portoghesi hanno una passione particolare per questa bevanda.
Senti Saulo, ma hai comprato qualcosa?
Allora, ho rischiato di comprare il mollettone.
Ecco, io sai che lo sapevo che un mollettone lo portavi via.
Non l'ho portato via, la prossima volta. Allora, io ho visto il mollettone, l'ho scritto su Alibi, erano dagli anni 80 che non rivedevo il famoso e mitico mollettone, almeno di quelli degli anni 70 come me, che hanno avuto questa infanzia segnata dal portachiavi con il mollettone lunghissimo. Li ho rivisti in due musei su tre qui a Lisbona, al Gulbenkian e al monastero di Geronimos.
Scusa Saul, per Isotta che è una bambina
non sa cos'è il mollettone,
è là che si chiede. Ma
allora, non per ribadire l'età, però anch'io mi sto chiedendo cos'è il mollettone.
Allora, vabbè, adesso siamo tutti giovani qua.
Esatto, allora possiamo dire che c'è un crinale, da una parte ci sono quelli che conoscono il mollettone.
Cioè, anziché il avanti Cristo e dopo Cristo,
premollettone
e postmollettone.
Penso di aver risolto la mia curiosità, è tra le foto che hai pubblicato,
esatto,
sul sito di Alibi, quindi invitiamo tutti quanti gli ascoltatori ad andare a cercare, lo individuano sicuramente.
Esatto, il mollettone è un must dell'isola, come si diceva ai miei tempi almeno, e il mollettone davvero per me è stato un tuffo nella memoria, un qualcosa che mi ha riportato come la madre Proustiana, ma mi ha riportato agli anni 80. Era davvero tantissimo tempo che non lo vedevo in Italia, penso che sia un reperto archeologico. Invece a Lisbona questo mollettone ha fatto la sua ricomparsa con le solite cravatte, con le solite magliette, tantissime tazzine da caffè, molta bigiotteria. Questa volta ho trovato anche una signora, e anche qui c'è la foto, nel momento di acquistare, quindi fisicamente ho visto il primo turista che acquista della gioielleria o della bigiotteria, forse meglio, in un bookshop. Mi sono sempre domandato chi mai comprasse queste cose, invece esistono. In questo caso è una donna, su questo non avevo dubbi. E poi libri, cartoline e tanti altri gadget, compreso le infusioni per il tè, comprese le marmellate. Quindi il mondo del gadget anche qui a Lisbona è molto molto ampio, più ampio di quello che noi ci aspetteremmo.
Senti Saul, noi abbiamo iniziato questa rubrica perché, come ci siamo detti spesso nella bottega delle muse, in Italia non si usa, ma all'estero in molti passano una serata al ristorante dei musei, poi fanno un giro nello shops, In Portogallo com'è la situazione? Più all'italiana o più alla nord Europa?
Allora, quello che ho visto io in realtà li ho visti quasi tutti verso pranzo. Ho visto ho visto soltanto il self-service del Gulbenkian. Al museo di arte antica, sarà stata l'ora, sarà stata la crisi, non ho visto assolutamente nessuno. Io ero l'unico a prendere il caffè in un posto relativamente piacevole, con una vista all'esterno che dà sul fiume, che è davvero spettacolare in una giornata bella, immagino che sia piena. Io invece l'ho visto vuoto, e le persone che ho visto al Gulbenkian, ripeto, la sala era piena, erano in realtà soprattutto famiglie, e quindi immagino un pubblico con genitori più o meno di una certa età, con dei figli anche abbastanza grandicelli. È un pubblico normale, perché ripeto, il prezzo medio è comunque abbordabile, diciamo, molto relativamente più caro rispetto all'esterno, ai bar e locali che ci sono fuori, però commestibile, è possibile e praticabile, diciamo. E le altre parti invece, per esempio al monastero Do Geronimos, non ho visto la caffetteria, non sono neanche sicuro che ci sia, perché lì proprio fuori c'è quella che ricordava Claudio, questa pasticceria che è probabilmente la pasticceria più famosa di Lisbona, dove vengono servite queste paste che hanno un segreto, come la Coca-Cola, che in pratica conoscono soltanto due o tre della famiglia, ne producono non so se 150.000 al giorno, una roba davvero imbarazzante, si può vedere da questi finestroni mentre le producono, mentre le tirano fuori dal forno, però soltanto pochissimi conoscono questa la ricetta di questo dolce, che a me è piaciuto.
Beh,
chapeau.
Allora noi ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento per l'anno prossimo.
L'anno prossimo, sperando che il 2012 porti bene al mondo dei gadget. al mondo, cioè, dei gadget, al mondo,
c'è gente
di...
che si preoccupa perché finisce il mondo, noi invece per i gadget. No, è giusto.
Io
Saul,
ho chiesto.
Sono cose importanti.
Lanciamo un appello per i gadget, visto che siamo nella settimana degli appelli.
Io mi sono portato avanti, ho chiesto anche solo per curiosità, ma hanno detto che la fine del mondo è a fine 2012, quindi c'è tutto un anno di gadget davanti a noi, per cui mettetevi il cuore in pace.
Dov'è che vai nei prossimi mesi?
Allora, spero di tornare a Torino, perché ho visto un paio di mostre interessanti che vorrei rivedere. All'estero spero di andare al nord questa volta, però tengo un po' di segreto.
Va bene.
Va bene, ci teniamo questo segreto in attesa per l'anno prossimo. Noi ci vediamo precisamente non venerdì prossimo, ma il primo venerdì di gennaio.
Va bene, e quindi sì, poi ci mettiamo d'accordo con un calendario alla mano mentre ci fa assaggiare quel pastel de Belen che hai portato qua per noi.
Ne mangiamo uno anche per te, Nello.
Grazie, sono commosso. Ciao Saul,
buone feste a tutti.
Ciao. Ma noi gli auguri, cari tutti, li facciamo adesso o
certo
li facciamo
che
dopo?
Li facciamo adesso, perché chiudiamo alla grande con la poesia, come sempre.
E allora tanti auguri Claudio, tanti auguri alla nostra Isotta, a Sara, e buone feste, anche se l'anno nuovo. Buon anno nuovo, non l'auguriamo ancora, perché noi settimana prossima saremo in onda regolarmente, no?
Vabbè, e certo, io e te siamo in onda regolarmente, Sara è in vacanza.
Sara in vacanza,
non era per mettere puntini sulle i, ma.
No, io andrò in giro.
Sottolineare questo.
Andrò in giro per l'Italia a cercare storie nuove per Yalla Yalla, per voi e per tutti gli ascoltatori. E salutiamo anche Isotta, anzi, Isotta ci saluta.
Vi saluto a tutti. Tanti
ciao,
auguri, Isotta. Ciao Nello.
Auguri,
ciao.
Mi raccomando, con la piadina che mi dicevi, il secondo piatto del tuo Natale.